Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi. Qui siamo in compagnia di Padre Serafino per il consueto appuntamento del lunedì con le catechesi e le riflessioni spirituali. E lo spunto, ecco, per queste meditazioni che fra poco Padre Serafino ci porge, vengono dal viaggio del Papa in Giappone, questa nazione così particolare, diciamolo pure, no? Forse unica al mondo per le sue caratteristiche. Adesso vedremo un po' con Padre Serafino anche qual è stato un po', possiamo pur dire, l'ambiente spirituale, ecco, che c'è nel Giappone e che c'è stato nel Giappone. Ave Maria, Padre Serafino.
Ave Maria Antonio, saluto i nostri amici che ci ascoltano questo pomeriggio. Prendiamo spunto dal viaggio del Santo Padre in Giappone, Thailandia in Giappone, per parlare un po' della vicenda giapponese del cattolicesimo, di come partì l'evangelizzazione di questo paese così importante e le grandi sofferenze dei cristiani in Giappone. Oggi pensate che in Giappone l'1% della popolazione è cristiano, quindi è una percentuale bassissima chiaramente rispetto alla popolazione nazionale, però dobbiamo dire che il cristianesimo in Giappone ha sofferto, ha dovuto soffrire tanto, per una vicenda legata soprattutto a questa difficoltà di penetrare la cultura giapponese. E teniamo presente che siamo dinanzi ad una cultura del tutto particolare, una cultura singolare. Anzitutto è un contesto diverso, un contesto orientale, è un contesto, diciamo, con delle note caratteristiche che lo differenziano dalla cultura occidentale, non perché il Vangelo sia occidentale, chiaramente, il Vangelo è nato, Gesù è nato in Oriente, però i tratti della cultura giapponese sono tali che rimangono in qualche modo impermeabili all'annuncio del Vangelo. Quindi c'è bisogno della grazia, chiaramente, che apra i cuori, che illumini le menti. Ebbene, l'evangelizzazione del Giappone iniziò grazie ai portoghesi. Il Portogallo, nel 1500 soprattutto, la prima grande evangelizzazione del Portogallo, il cristianesimo fu introdotto, la prima grande evangelizzazione del Giappone fu introdotta dai portoghesi nel 1560. Il Portogallo era una grande fortezza, una grande potenza navale, e con i viaggi verso l'Oriente, i viaggi verso il Giappone per scopi economici, durante questi viaggi anche tanti gesuiti portoghesi seguivano queste navi, si imbarcavano con i mercanti allo scopo di portare il messaggio di Cristo. Chiaramente i mercanti erano cattolici e quindi i gesuiti trovavano degli alleati molto molto importanti per poter essere introdotti nel mondo giapponese. Quindi la prima grande evangelizzazione del Giappone inizia nel 1560, grazie a questi gesuiti missionari che provenivano dal Portogallo. I gesuiti lavorarono indefessamente perché il seme del Vangelo fiorisse pian piano, soltanto che la città principale che fu evangelizzata fu Nagasaki. Nagasaki fu il cuore, diciamo, il cuore cristiano del Giappone. Si pensi che poteva contare 500.000 cristiani dopo questa prima, grazie a questa prima e susseguente poi evangelizzazione, pian piano il numero dei cristiani salì a 500.000 persone. Il fatto che il cristianesimo prendeva piede, si espandeva e sempre più giapponesi rispondevano al messaggio cristiano favorevolmente, Questo intimorì il governo, intimorì le autorità politiche, le quali decisero di fermare questa crescita del cristianesimo e decisero di fermare questa crescita con una persecuzione, con una violenta repressione del cristianesimo, di questi missionari che venivano diciamo dall'altra parte del mondo, delle persone strane. La principale accusa che veniva mossa al cristianesimo era quella di essere una dottrina che veniva da fuori, una dottrina che non faceva parte diciamo, della storia culturale del Giappone. Era una idea, era una teoria, considerata una teoria che però è estranea diciamo, al modo di pensare, al modo di vivere del Giappone. Quindi iniziò una feroce persecuzione. Questa persecuzione che diciamo, divenne molto, molto feroce verso il 1614, quando fu emanato dal governo un bando nei confronti di eliminazione, diciamo, di repressione dei cristiani. I missionari stranieri furono velocemente espulsi dal territorio e chi si rifiutava di lasciare immediatamente il territorio fu arrestato, ucciso, fu imprigionato, fu torturato, eccetera. Poi perché l'azione di repressione del cattolicesimo in Giappone nel XVII secolo fosse più capillare e diciamo fosse così capace di cambiare la mente di coloro che avevano aderito tra i giapponesi, di coloro che avevano aderito al cristianesimo, ci fu una sorta di uno stratagemma che venne creato per potersi assicurare che non c'erano più cristiani tra i giapponesi, e cioè ci fu un espediente, una tavoletta sulla quale veniva posto il crocifisso, una tavoletta raffigurante Gesù crocifisso, a volte anche la Madonna, veniva usata. Il termine giapponese è yefumi, oppure di questa tavoletta, oppure fumie. Una tavoletta sembra di bronzo o anche di legno sulla quale veniva posta un'immagine di Gesù crocifisso o della Madonna, perché questa tavoletta servisse diciamo, da prova che il giapponese, il cristiano, avesse finalmente rinunciato alla sua fede pubblicamente. E cioè questa tavoletta veniva posta sulla terra e davanti alle autorità militari e politiche, ogni membro della famiglia, perché poi venivano portate anche nelle case per quasi una sorta di censimento annuale, per vedere chi ancora era cristiano, chi resisteva, chi invece aveva abiurato la propria fede, aveva rinunciato alla propria fede, quindi questa tavoletta veniva posta per terra e il giapponese, veniva, la, il cristiano, giapponese veniva, gli veniva chiesto di calpestare con il proprio piede questa immagine di Gesù crocifisso. Quel segno, il calpestare quella tavoletta, quindi chiaramente metteva in evidenza che quel giapponese cristiano era cristiano, ma finalmente aveva rinunciato pubblicamente alla sua fede, aveva apostatato. E quindi questo fu il sistema per, diciamo, per arrivare ad una sorta di conversione di nuovo alla cultura giapponese, di quei giapponesi che si erano convertiti al cattolicesimo, una sorta di ritorno alle origini, ritorno alle proprie radici, perché a giudizio dei capi l'intromissione di una religione straniera poteva provocare appunto il conflitto, poteva provocare la dispersione della cultura giapponese, della identità giapponese. Quindi questo espediente della tavoletta da calpestare fu in grado di purtroppo di verificare questa conversione, questa nuova conversione. E tantissimi cristiani si rifiutavano chiaramente di calpestare questa tavoletta. E quindi la risposta delle autorità giapponesi fu subito violenta. Era l'arresto, era il martirio sicuramente, dopo torture veramente ferocissime. Si pensi che a volte anche i condannati, che appunto coloro che si rifiutavano di apostatare, di abiurare la propria fede, venivano legati con la testa in giù ad un palo orizzontale, chiaramente, e venivano immersi in un fango di escrementi, come proprio manifestazione di questa indegnità di questi giapponesi, nell'aver rinunciato alla loro identità giapponese, alla loro religione naturale, eccetera. Quindi torture, imprigionamento, martirio per coloro che si rifiutavano, e i cristiani che si rifiutarono furono tanti. Ecco perché il Papa ha anche pregato per tanti martiri che sono morti per non rinunciare a Cristo, per non abiurare la propria fede pubblicamente, calpestando l'immagine di Cristo. Però dobbiamo dire che anche un'altra parte di cristiani, invece, simulando, diciamo così, calpestando questa tavoletta, però lo fece per poter conservare, per non affrontare il martirio, chiaramente, perché c'erano tanti che erano timorosi, tanti paurosi appunto di affrontare il martirio, non ce la fecero, non se la sentirono di affrontare la grande tribolazione del martirio, per cui calpestarono la tavoletta, e quindi pubblicamente erano ritenuti apostati, anche se poi si sa che in modo nascosto conservarono la fede. Per esempio, continuavano a leggere le sacre scritture, continuavano a far battezzare di nascosto i loro figli, continuavano a battezzare di nascosto i loro figli, a chiamarli con nomi cristiani, eccetera. Dopo questa violenta persecuzione, il cristianesimo fu bandito completamente dal Giappone, e per 200 anni il cristianesimo, i missionari chiaramente espulsi, una repressione fortissima nei confronti dei cristiani, la tavoletta serviva, come abbiamo detto, come dimostrazione pubblica che non c'erano più cristiani. Diciamo, il cristianesimo ufficialmente ritorna dopo 2 secoli, quando le autorità di Tokyo cambiano idea, quindi si aprono a questa evangelizzazione, permettono l'ingresso ufficiale in Giappone di un'altra religione, così tollerano i cristiani. Ora, qualcuno di recente, commentando questa visita del Papa, ha scritto che difatti, anche se in modo paradossale, ma se il cristianesimo si è conservato in Giappone in questa grave, gravissima persecuzione, è stato grazie a quei cristiani che, pur abiurando, pur calpestando la tavoletta con Gesù crocifisso, però nel loro cuore hanno conservato la fede. Quindi, non importandosi di un gravissimo peccato mortale, che è appunto l'apostasia, sono così riusciti a far sì che il Giappone conservasse quel seme cristiano. E quindi noi dovremmo rallegrarci, a giudizio di costoro, perché comunque, quantunque sia la cosa paradossale, il cristianesimo, il cattolicesimo in modo particolare, è sopravvissuto grazie a questi apostati che, difatti, per paura del martirio, però con il loro atteggiamento hanno conservato la fede. Quindi, è perché qualcun altro ha anche detto, è perché hanno questi cristiani che poi in un altro contesto, nel contesto del quale parleremo tra breve, dei donatisti venivano considerati lapsi, coloro che non si sentivano di affrontare il martirio e quindi rinunciavano alla fede, questi cristiani giapponesi lapsi, grazie a questa decisione esistenziale di calpestare la tavoletta, nonostante che il loro ritenerla un'azione peccaminosa, grazie a questa decisione esistenziale il cristianesimo è sopravvissuto in Giappone. Allora qui dobbiamo fare una riflessione, cari amici, perché è una teoria che va di moda oggi. Se ricordate, qualche anno fa uscì un film su questa storia dei cristiani giapponesi, un film di Martin Scorsese dal nome Silence, Silenzio, il quale raccontava la storia dei missionari, appunto, gesuiti, e alcuni dei quali, andando in Giappone, presero moglie, rinunciarono addirittura anche alla loro fede cattolica, divennero giapponesi a tutti gli effetti. E quindi il film, in definitiva, è contro questa vicenda di alcuni missionari gesuiti, soprattutto di un padre che poi sulle cui orme si pongono altri due gesuiti che partono dall'Europa per ricercare questo padre che dopo tanti anni non si fa più vivo, e difatti quel padre era diventato, aveva preso moglie, era passato completamente alla cultura giapponese, rinunciando alla sua fede. Alla fine anche uno di questi seguirà le orme del maestro in Giappone. Contro però il fatto che tanti cristiani continuavano a subire il martirio. Quindi da un lato la scena dei cristiani martirizzati, crocifissi, letteralmente crocifissi, che non abiuravano, che rimanevano fedeli fino alla morte, dall'altra la vicenda esistenziale di questi uomini che dovevano affrontare una grande sofferenza interiore, però alla fine la loro decisione esistenziale, anche di sacerdoti, di calpestare Gesù, era in qualche modo una decisione che deve essere capita e che deve essere collocata nell'ambito di questa di una scelta comunque a favore di Cristo. Quindi in definitiva il film, ma il film è espressione di una cultura, credo, molto diffusa oggi, che dice che difatti anche nell'apostasia l'uomo in qualche modo non è libero. O se lo fa non per odio a Cristo, lo fa non perché non gli importa la fede, ma ci sono tante altre ragioni, per cui alla fine noi non potremmo veramente giudicare quel peccato gravissimo di apostasia, anche perché noi non siamo in quelle condizioni di martirio, di sofferenza, di tortura. E alla fine l'immagine che deriva da tutta questa vicenda è che anche l'apostasia difatti non è così grave come la si vuole rappresentare oggi, ma poi è grazie proprio a quell'apostasia che il Giappone ha conservato il cristianesimo. Quindi dobbiamo in qualche modo siamo in qualche modo debitori di quel peccato. E quindi tra le righe che cosa si sta dicendo? Che il peccato è importante, che il peccato è necessario perché ci sia la grazia. Quindi si capovolge completamente il discorso. La grazia ci viene dal peccato. La grazia della fede, del battesimo, della sopravvivenza del seme cristiano nel Giappone sarebbe avvenuta grazie all'apostasia, che però non è più considerata un gravissimo peccato, ma è una scelta, una decisione esistenziale, una decisione che deriva, che matura dopo un grande travaglio interiore e che nessuno però può giudicare, perché chi siamo noi per giudicare? Noi è un po' questo il manifesto di oggi. Dinanzi a queste cose, quindi, passa dinanzi a questa drammaticità di fatti, però il messaggio che passa è che alla fine nessuno può giudicare, però il peccato in qualche modo è importante, è necessario perché ci sia una cosa, perché ne derivi un bene. E questo proprio che dobbiamo mettere in discussione. È vero questo oppure no? No, non è vero, perché il peccato non genera la grazia. Il peccato è un male e dal male non viene il bene. È chiaro che Dio può trarre il bene anche dal male, ma non perché il male è necessario. Dio non causa il male. Il male è causato dalle nostre miserie, è causato dal nostro limite, dai nostri peccati. Dio nella sua provvidenza trae, permette il male, non lo vuole. Questo è importante da dire. Dio non vuole mai il male, perché il male non è un bene, appunto. È il bene che non c'è, ma che dovrebbe esserci. E non c'è perché siamo limitati, perché siamo peccatori, siamo inclinati a commettere quel peccato. Il male è quel bene che non c'è, dunque Dio non lo vuole, non lo potrebbe volere, perché Dio è il bene per eccellenza, il bene assoluto, ma lo permette perché può trarre un bene più perfetto. Non perché quel male sia necessario, ma perché nella sua provvidenza Dio sa, attraverso quel male commesso ci parla e quindi ci dona una grazia maggiore. Ma ancora una volta, non perché la grazia deriva dal male, la grazia deriva da Dio, il bene viene da Dio e Dio permette quel male per parlarci, per aprire il nostro cuore, per aprire la nostra vita alla sua grazia. Ma la grazia viene da Dio, non viene dal male. La grazia è un dono di Dio, il bene è un dono di Dio. E quindi facciamo subito un esempio per capire. Qui abbiamo la cattiveria dell'uomo e quindi il tradimento di Giuda e la redenzione di Gesù. Dovremmo concludere, pensando con questi parametri della decisione esistenziale, che il peccato di Giuda, il tradimento di Giuda era necessario perché Cristo morisse e quindi ci redimesse, perché ci ottenesse la salvezza. Quindi alla fine, come dice il Vangelo gnostico di Giuda, è più importante Giuda che Gesù, perché senza Giuda non c'è Gesù. Quindi dovremmo concludere che Giuda ha fatto una cosa così bella, così buona, che ha permesso a Gesù di diventare il nostro Redentore. Ma questo è completamente assurdo, perché Gesù è il Redentore in ogni caso, è Gesù che si sottomette a quel peccato gravissimo di Giuda. Meglio per te, Giuda, che non fossi mai nato, guai, guai a colui per il quale. Il per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Giuda è condannato perché ha commesso un'azione esecrabile, un crimine orrendo, ha tradito il Signore. Quindi il peccato di Giuda rimane un peccato. L'apostasia è apostasia, anche se è commessa in un momento di grande drammaticità, di grande difficoltà, ma non è giustificata come, non può essere mai giustificata come decisione esistenziale, altrimenti dovremmo dire che il bene deriva dal male, che il male è necessario perché ci sia il bene, ma non è così. Il male, Dio può trarre, abbiamo detto, il male dal bene, ma non perché il male è necessario, perché accade a causa della nostra fragilità, della nostra miseria, ma non è la nostra sconfitta in ogni caso, perché Dio è provvidente al di sopra, perché appunto il bene è il bene che è importante, non, il male non ha ragione di sé in se stesso, è appunto il bene che manca. Per cui Giuda ha commesso un peccato gravissimo e Gesù condanna Giuda per questo peccato gravissimo, anche se però si sottomette a quel tradimento per un bene più grande, perché attraverso quel tradimento, ma è Gesù che consegna se stesso, è Gesù che nel suo amore si dona a noi, redimendo anche quel peccato di Giuda, redimendo anche quel tradimento, ma redime soprattutto i nostri peccati. Si sottomette volontariamente alla morte per fare della morte poi lo strumento della redenzione universale. Nella sua infinita provvidenza d'amore, Gesù quindi trasforma quell'odio esecrabile che rimane odio, che rimane un peccato gravissimo, ma lo trasforma in uno strumento di riconciliazione per l'umanità. Quindi è questo che dobbiamo dire. È vero che questi cristiani abiurando in qualche modo hanno conservato, però, anche se in modo così macchiato, sicuramente poi si saranno confessati, hanno fatto penitenza. Infatti, sappiamo che tanti cristiani giapponesi che avevano lì per lì abiurato e calpestato Gesù crocifisso, poi hanno fatto seria penitenza per riconciliarsi con Dio e quindi così hanno conservato la vera fede. Ma non dobbiamo concludere che è grazie a quel peccato che la fede si è conservata, perché la fede poteva essere conservata anche in un altro modo, infatti si è conservata anche con cristiani eroici, si è conservata soprattutto grazie al martirio di quei cristiani, perché sappiamo con la tradizione della Chiesa che il martirio, che il seme del martirio, che il sangue dei martiri è seme di tanti cristiani, di nuovi cristiani, e quindi è principalmente per il martirio dei giapponesi che si è conservato il seme dei cristiani. Indirettamente, per accidens, come si dice, per una causa secondaria, si è conservato anche perché dei cristiani hanno conservato la fede nonostante l'abiura, nonostante la pubblica abiura, anche questo, ma non dobbiamo concludere che grazie a questo dunque abbiamo avuto la fede in Giappone. E vi dicevo, facciamo un breve parallelo con quanto è accaduto nei primi secoli. Siamo nel IV secolo in Africa. In Africa nasce un'eresia molto forte che provoca un grande dissesto sociale, l'eresia del donatismo. Questa eresia nasce perché le persecuzioni contro i cristiani sono molto molto forti, soprattutto con Diocleziano, imperatore romano, i cristiani vengono perseguitati aspramente. Siamo in Numidia. La Numidia è quella zona che va tra il Marocco e l'Algeria attuali, per avere un'idea, quindi l'Africa settentrionale. Cristiani soffrono tantissimo, quindi anche allora c'è il fatto che tanti cristiani non si sentono preparati al martirio, non hanno la grazia del martirio, quindi dinanzi al carnefice rinunciano alla loro fede. E per questo scampano il martirio, sono risparmiati alla morte. Questi cristiani poi ritornano nelle loro comunità e chiedono, facendo penitenza, di essere riammessi. Una dei fattori che scatena un po' il donatismo è questa intransigenza nei confronti dei cristiani che avevano abiurato, i cosiddetti lapsi, quindi quei cristiani che diventano lapsi, deboli, che abiurano, ma che poi chiedono al vescovo di essere riammessi nella comunità cristiana. Passato il pericolo, chiedono di essere riammessi. Dinanzi a questa richiesta, ecco che nasce, si genera una sorta di opposizione. Nascono due posizioni, chiaramente. Una che diceva: no, dobbiamo essere intransigenti, il cristiano che abiura non può essere più riammesso, perché ha perso la fede, ha perso la sua identità, non è più degno di essere ammesso alla mensa del Signore. E questo è questa la parte che assume, la posizione che assume il donatismo, che ha dei vescovi, che ha tantissimi, tantissimi seguaci, poi prende un potere anche politico, causa anche tante difficoltà a livello sociale, perché si scontra con l'altra linea, la linea più misericordiosa, diciamo, secondo cui no, il cristiano è comunque, che è battezzato, e comunque rimane un figlio di Dio, quindi se ha peccato, anche se gravemente, può essere perdonato. Il peccato di apostasia può essere perdonato e perciò può essere riammesso nella comunità. Uno dei principali acerrimi nemici del donatismo fu Sant'Agostino, e grazie a Sant'Agostino il donatismo fu debellato, soprattutto nel sinodo di Cartagine 411, poi grazie ai numerosi scritti che Sant'Agostino rivolge contro i donatisti. Però è interessante vedere quali sono le idee del donatismo e qual è la risposta di Sant'Agostino per capire il problema. I donatisti avevano un'idea di chiesa come chiesa pura, come chiesa perfetta. A loro giudizio il cristiano che è battezzato, una volta battezzato, è santo. Quindi se pecca non è più degno di quello che è, perché il cristiano è parte di una società di santi, di puri, di perfetti, che dopo il battesimo diventa impeccabile. Per cui il peccato commesso dal cristiano sarebbe è un peccato che comporta un'apostasia e quindi sarebbe il segno che quella conversione non era perfetta, la conversione originale non era perfetta, era una conversione imperfetta, quindi il battesimo è stato inefficace. E allora capite che in questo modo i cristiani che abiuravano, i cristiani lapsi, erano dei cristiani che di fatti, a giudizio dei donatisti, erano imperfetti, non avevano mai accettato la fede, per cui non potevano essere adesso riammessi nella comunità. E poi l'altro problema era anche i sacramenti amministrati da coloro che erano da sacerdoti, da vescovi che magari dinanzi alla persecuzione avevano abiurato ma poi si erano pentiti ed erano ritornati alla fede, anche i sacramenti amministrati dai lapsi non erano accettabili, non erano validi a giudizio dei donatisti. Quindi questo è molto interessante. Per i donatisti era necessario separarsi da questi cristiani lapsi, era necessario separarsi dalla Chiesa per non contaminarsi con questi deboli. Quindi capite che mettevano in discussione anche l'unità della Chiesa. Avevano un'idea tutta peculiare, ma sbagliata chiaramente, di santità, di impeccabilità, perché chiaramente il battesimo non ci rende impeccabili, ci purifica dal peccato originale, ma rimane in noi il fomite della concupiscenza, l'inclinazione al peccato. Però è interessante la conclusione. Dunque, se quei cristiani lapsi che il martirio o l'occasione del martirio ha svelato essere cristiani che non avevano accettato veramente la fede, allora sono cristiani da escludere completamente. E noi cristiani veri, donatisti puri, dobbiamo necessariamente uscire dalla Chiesa per non contaminarci con questa debolezza. Sant'Agostino, e con Sant'Agostino anche qualcun altro, risponde a questa insidiosa eresia, perniciosa, perché poi è l'eresia del puritanesimo, di questo catarismo, è un'eresia che caratterizzerà anche altri movimenti ereticali, quelli medievali, del tempo anche di Sant'Agostino, del tempo di Sant'Antonio, i cosiddetti albigesi, che erano poi dei catari, no? Di quelli che si consideravano puri, duri e puri, eccetera. Una sorta di fariseismo che poi ritorna nei secoli. L'argomento fondamentale con cui Sant'Agostino combatte questi donatisti è il fatto che la Chiesa è la nota distintiva della Chiesa è la cattolicità. Ed è la comunione con la cattedra di Pietro. Non è la purezza che uno conserva perché non ha mai commesso un peccato. E poi Sant'Agostino dice, Sant'Agostino mette in evidenza con il Santo Vangelo che anche nel Vangelo il Signore vieta ai suoi apostoli di separare adesso, prima del giudizio universale, il grano dalla zizzania. Certamente c'è della zizzania con il grano, ma non dobbiamo noi adesso arrogarci questo compito di separare il bene dal male. Ci penserà Dio quando con i suoi angeli tornerà per giudicare i vivi e i morti. Allora sarà compiuta la separazione definitiva. Ma lasciamo che la zizzania cresca insieme con il grano, altrimenti c'è il rischio di sradicare anche il grano. E questo è il Vangelo, se ricordate. Questo è il problema, no? Che ritorna anche oggi nella Chiesa. Usciamo dalla Chiesa perché ci sono tanti eretici che mettono in discussione la nostra fede. Guarda che facendo così, volendo distinguere tu, uomo, dovremmo dire anche di poca fede, perché se dici così sei un uomo di poca fede, volendo adesso distinguere il grano dalla zizzania, corri il rischio di strappare via anche il grano. Non sta a te no, cristiano che vivi oggi, che vivi al tempo di Sant'Agostino, che vivi al tempo dei giapponesi, di distinguere, di separarti dai cattivi, ma il giudizio compete soltanto a Dio. Adesso noi custodiamo la fede, però con Sant'Agostino dobbiamo dire ai donatisti che il perdono di Dio è tale da cancellare questa gravissima offesa e di riammetterci nella comunione dei santi. Quindi Sant'Agostino dicevano: i cristiani lapsi possono essere riammessi dopo debita penitenza, e anche coloro che amministrano i sacramenti amministrati dai lapsi sono sacramenti validi. I donatisti volevano che i lapsi si ribattezzassero, mentre Sant'Agostino, con la tradizione della Chiesa, dice no, il battesimo vale, deve essere amministrato una sola volta. Quindi che cosa voglio dire in definitiva? Perché ho fatto questo accostamento al donatismo? Perché è un episodio storico molto importante che getta luce anche sull'oggi, su quello che avviene oggi, passando attraverso il Giappone. Dovremmo anche arrivare ai nostri giorni, quando ci sono persone che dicono: è meglio abbandonare la Chiesa che perdere la fede, è meglio abbandonare la Chiesa che compromettersi con persone che di fatti nella Chiesa rinnegano la fede. L'insegnamento che abbiamo da questo discorso, credo che dobbiamo trarre da questo discorso, è questo: l'apostasia è gravissima. E non è un bene perché è volto nell'intenzione a salvaguardare un bene. L'apostasia in se stessa è sempre un male. Se poi Dio sa trarre, come sa, il bene anche dall'apostasia, questo è un altro discorso. E il fatto che nella sua provvidenza Dio permette quel male per insegnarci qualcosa, per dirci che è Lui, è soltanto Lui la causa del bene. Poi chiaramente la debolezza è di tutti gli uomini e la debolezza appartiene a tutti, quindi apostatare soprattutto dinanzi al martirio è una cosa molto molto facile, perché se non si ha la grazia di perseverare dinanzi al martirio facilmente si torna indietro, quindi si abbiura la fede, si calpesta la tavoletta con Gesù sopra raffigurato. Però questo non significa che quei cristiani che si sono macchiati di questa colpa così grave, che rimane tale, però sono cristiani che, avendo fatto penitenza, possono, devono essere riammessi nella comunità cristiana. E chi ha avuto la grazia di perseverare nella fede, chi umilmente persevera nella fede anche dinanzi al martirio, non deve farsi, non deve insuperbirsi, non deve diventare il fratello maggiore che si scaglia contro il fratello minore. Non deve mettersi al posto di Dio, e quindi per un motivo di purezza, no? Di conservare la purezza, che poi diventa catarismo, diventa eresia, difatti diventa pauperismo. Per un motivo di questo genere punta il dito agli impuri e dice: meglio che me ne vado che stare qui a perdere la fede. No, non ce ne andiamo dalla Chiesa. Rimaniamo nella Chiesa, rimaniamo forti nella Chiesa, perché non significa macchiarsi con chi fa il male, ma significa rimanere fedeli all'unico ovile salvifico di Cristo, e con la nostra perseveranza, con la perseveranza dei buoni, anche i malvagi saranno, speriamo, no, saranno convertiti. Ma il giudizio spetta a Dio, è Lui che farà la cernita definitiva, è Lui che distinguerà, separerà per sempre i buoni dai cattivi, il male dal bene. Bene, cari amici, a questo punto io mi fermo e passo la parola ad Antonio.
Grazie, Padre Serafino, e quanto mai opportuno, ecco, ci è sembrata questa catechesi di oggi, perché effettivamente questi temi risultano un po', no, diciamo, non voglio usare termini difficili, no, ma nel clima generale, ecco, anche queste questioni legate alla testimonianza della fede sono vacillanti, no? Sono diventate un po' confuse. Quindi quanto mai interessante è questo tema che tu hai affrontato. C'è una domanda che io ti vorrei subito leggere e poi magari rispondiamo, se vuoi, dopo un piccolo stacco musicale. E una domanda che ci viene da Anna Lucia. Ti saluta, salve padre Serafino. Come mai oggi si dice che questi cristiani giapponesi che hanno apostatato hanno conservato la fede? Il catechismo ci insegna che il fine non giustifica i mezzi. Non si può peccare né venialmente né mortalmente per cercare di fare del bene. Poi, quando si pensa a quello che è successo in Inghilterra, Olanda o Germania nel Cinquecento, coloro che hanno apostatato non hanno conservato la fede, hanno creato una falsa chiesa. Chiaramente si riferisce alla riforma luterana. Quindi, padre Serafino, vogliamo un attimino mettere un piccolo stacco musicale e poi rispondiamo a questa domanda che, e insomma, si innesta, no, nelle considerazioni che hai appena fatto.
Sì, va bene.
Ecco, allora chiediamo alla regia di mettere un piccolo stacco musicale. Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta, padre Serafino e questa nostra ascoltatrice Anna Lucia, ecco, appunto ti chiede questo, insomma, com'è? Il fine giustifica i mezzi, no?
Sì, sicuramente no, Lucia, il fine non giustifica i mezzi e non si può apostatare per conservare la fede. Se uno apostata non conserva la fede, chiaramente, è una contraddizione in termini. Però dobbiamo anche tener presente di un fatto, che di fatti in Giappone quello che è successo è che queste persone, diciamo quei cristiani che hanno calpestato la tavoletta, ma che poi si sono pentiti in cuor loro e hanno fatto una seria penitenza, sono ritornati alla fede. E in modo nascosto hanno conservato la fede, l'hanno trasmessa ai loro figli, sono diventati in modo catechistico, così sono diventati catechisti, hanno passato la fede di bocca in bocca, quindi in questo modo anche si è conservato il Vangelo, ma non soltanto a causa di questo, chiaramente. Il motivo fondamentale per il quale il Vangelo ha tenuto, nonostante la grave persecuzione, è il martirio stesso. È un fatto soprannaturale, non è il peccato che causa la grazia, abbiamo detto. Però c'è di fatti una cosa da considerare, che è un fatto anche importante, cioè questi cristiani lapsi che poi si sono convertiti, hanno fatto penitenza, e sono ritornati, hanno conservato la fede. In questo senso, quindi, ribadiamolo ancora una volta, dobbiamo dire contro questa cultura che sembra dominante, che giustifica anche il peccato e perfino l'apostasia, perché alla fine noi non potremo giudicare nessuno. Contro questa cultura dominante dobbiamo dire che oggettivamente l'apostasia è gravissima. È un'offesa a Dio, è la rinuncia di un bene, del bene più grande che è la fede. Quindi è uno dei peccati più gravi, l'apostasia, perché appunto è il rinnegamento della fede, e la fede è il bene più grande che abbiamo per la vita eterna. Se poi si può ricavare anche un bene indirettamente per accidente, se questo in ragione della provvidenza di Dio che ci fa vedere noi quanto siamo deboli ma quanto Lui è grande, allora questo è un altro discorso. E questo discorso ci fa capire. Quello che vorrei anche dire è questo: questo discorso ci fa capire che il male rimane tale, come dicevo poc'anzi, il rinnegamento di Giuda, il tradimento di Giuda è un tradimento, e Gesù lo dice chiaramente: Giuda, guai a quell'uomo per il quale il figlio dell'uomo viene tradito, guai, meglio se non fosse mai nato. Quindi non è che Giuda è lodato da Gesù, grazie Giuda perché se non c'eri tu io non sarei diventato Gesù, no, assolutamente no. Non dobbiamo ringraziare i cristiani giapponesi che hanno calpestato la tavoletta per conservare così in modo occulto, nascosto la loro fede. No, hanno fatto un peccato, hanno commesso un peccato. Chiaramente non possiamo giudicare tutti gli aspetti, ma oggettivamente la cosa è questa, che poi Dio nella sua infinita provvidenza abbia tratto una cosa, abbia tratto un bene per il Giappone, questo è un altro, è un discorso diverso, ma la cosa in sé ci dice che non è la scelta esistenziale, no? Di rimanere giapponesi e di conservare nascostamente la fede che ha salvato il Giappone, come invece lo si fa passare adesso con il film, vi dicevo, no? Sull'evangelizzazione del Giappone, con una mentalità la mentalità che ha fatto il film, la mentalità anche di alcuni gesuiti che hanno commentato il film, che è una mentalità di quel tipo, una scelta esistenziale che nessuno può giudicare, perché al centro ormai c'è l'uomo e non c'è Dio. Quindi si giudica in base a quello che giudica l'uomo, e non possiamo più giudicare in base a quello che vede Dio. Ecco, Antonio.
Benissimo, Padre Serafino. Senti, in attesa che magari qualche ascoltatore o ascoltatrice ci manda qualche altra domanda, io volevo, Padre Serafino, dirti una cosa, no? Qualche anno fa, ma sto parlando di qualche decennio fa, ho letto un libro scritto da un romanista, un cultore proprio della romanità, un estimatore, no, della romanità antica, eccetera, il quale, riguardando l'operato di Ponzio Pilato, no, ai tempi di Gesù, diceva praticamente, e anche di Giuda, no? Chiudeva il suo libro in questa maniera, no? Che nessun appunto si poteva fare, nessuna accusa si poteva muovere contro Ponzio Pilato, e poi perché lui diceva, mi ricordo queste parole, no? Che al timone della redenzione c'era sempre stato Gesù, nel senso che addirittura nostro Signore in qualche modo aveva predestinato, ecco, capito? Cioè al tradimento Giuda, Ponzio Pilato, eccetera. E io ricordo, come credo che adesso posso dire, che questa conclusione paradossale, no? Che confonde, vedi, la prescienza di Dio, no? Con la predestinazione. Se noi prendessimo per buono anche il fatto di Ponzio Pilato, no? Cioè che Ponzio Pilato in qualche modo, no, è stato costretto a condannare Gesù, che non aveva scelta, che se no i romani gli mandavano una lettera, sec avenas, cioè lui con tutta la famiglia si sarebbe dovuto ammazzare, cioè, quindi giustifica, no? Però se giustifichiamo, è come dicevi poc'anzi, no, il peccato in funzione di un bene, se ne salta per aria tutto, no? Giuda non è più un traditore, ma è una pedina di un disegno che viene dall'alto, pensa un po', no? E salta la responsabilità di Giuda, quella di Caifa, quella del Sinedrio, quella di tutti quelli. Quindi vedi come poi dopo, no, se siamo logici, se ne va presso tutto. Il Signore ci salva da questo paradosso. Ecco, ci salva perché dice giustamente che, ma d'altro canto, nel momento in cui decideva Giuda di tradire, era libero, nessuno lo costringeva. Lo ha fatto perché pensava che Gesù fosse un ciarlatano, più che per i 30 denari. Lo ha fatto perché era un uomo che non credeva in realtà nella divinità di nostro Signore. Così come anche questi personaggi un po' non sono stati collaterali, come Ponzio Pilato, eccetera. Nel momento in cui hanno preso le decisioni erano liberi, non c'era una coercizione dovuta ad una predestinazione. Guarda che il discorso veramente è complesso, perché ci cadono anche dei pensatori in questo.
Sì, difatti è così, Antonio, ma il punto fondamentale, come dici, è che difatti si nega la libertà, si nega, ecco, la libera scelta dell'uomo, esatto, l'uomo non è libero. Esatto. L'uomo diventa una marionetta nelle mani di Dio, alla fine è Dio che tira tutti i fili della storia. E se uno non crede in Dio, allora non c'è neanche Dio, ma c'è il fato. Quindi c'è un destino, e il cosiddetto destino già segnato, per cui uno deve fare quello e non può fare altrimenti. Ma non è una teoria così blanda o una teoria peregrina, è la posizione di alcuni filosofi contemporanei italiani, che di fatti partono da questo presupposto che la libertà non esiste. La libertà non è, ognuno fa quello che deve fare, e quindi non c'è una libera scelta, ognuno è destinato a fare quello che deve fare, perché all'origine dell'uomo c'è il cosiddetto fato greco, c'è l'anenkos, questo destino, no? Segnato dell'uomo che è cieco. È un destino al cui non si può rispondere. Tu devi fare questo perché eri destinato o predestinato a fare questo. Ma alla fine, se appunto l'uomo non è libero, qual è la ragione per la quale stiamo parlando adesso in questa trasmissione? È farci una chiacchierata così tra amici e spendere un po' di tempo insieme. Perché alla fine, se l'uomo non è libero, perché insegnare queste dottrine contro la libertà? Qual è la ragione per dire che l'uomo non è libero? Qual è la ragione di entusiasmarsi poi nell'insegnamento di questa teoria che nega la libertà? Quindi capite che se si nega la libertà crolla tutto. Qual è la ragione per la quale uno debba parlare, debba dire qualcosa, debba pensare qualcosa, no? Se tutto è già scritto, a che serve?
Esatto, padre Savino. E va per aria anche il discorso del merito, no? Ecco perché se Lutero in qualche modo si è andato a impelagare in questa eresia, no? Per cui solo con la fede, no, ci si salva, in qualche modo siamo tutti predestinati ormai di andare chi di qua, chi di là, salta per aria il discorso del merito, cioè se tu non sei libero non puoi meritare, sei un robot, sei una macchina preprogrammata dall'alto. Quindi vedi come c'è una catena, no? Di errori che porta poi a negare il libero arbitrio, poi a negare l'evidenza, no? Perché una delle tre potenze dell'anima è la volontà, e il Signore ci ha creati liberi, come ci ha creato liberi gli angeli, no? Oh, Padre Serafino, qui è arrivata un'altra domanda interessante da parte del nostro ascoltatore Giuseppe, che ti chiede: Padre Serafino, seguendo il discorso che avete fatto sui cristiani giapponesi che dopo l'apostasia si sono pentiti e hanno fatto penitenza, si potrebbe dire la stessa cosa sui cristiani in Cina che per paura o qualche altro motivo hanno fatto una specie di apostasia frequentando la chiesa dello Stato? Si riferisce sia a quella parte della chiesa un po' separata, no? Cioè, sì, in contrapposizione a quella cattolica.
Sì, la chiesa ufficiale, la chiesa clandestina, diciamo così, la chiesa sotterranea. Questo è un discorso un po' più complesso, perché la vicenda della Cina è una vicenda molto complicata, proprio per il fatto che ci sono due chiese, ma che con questo nuovo accordo fatto dal Vaticano con il governo di Pechino, di fatti si vuole creare una sola chiesa. E difatti poi quello che è stato detto da tanti commentatori è che la chiesa che è rimasta fedele al Papa, che è la chiesa non ufficiale, la chiesa non riconosciuta dal governo, ma la chiesa clandestina che si nasconde perché perseguitata, quella chiesa viene ritenuta inutile. Da questo nuovo accordo Vaticano, la chiesa clandestina, la chiesa nascosta, che ha faticato, ha dovuto lottare per conservare la fedeltà al Papa, questa chiesa di fatti viene misconosciuta. Quindi il discorso con la Cina è un po' più complesso. Cosa dire di quei cristiani che per paura hanno aderito alla chiesa ufficiale? Adesso sono perdonati. Il Vaticano ha perdonato un po' tutti quanti adesso, quindi con questo nuovo accordo sono tutti stati perdonati, reinseriti e ufficialmente in qualche modo accolti dal Vaticano, quindi un perdono che è stato elargito a tutti. Però, facendo un discorso più importante, diciamo, sicuramente se il perdono è sempre aperto, il perdono è sempre disponibile, non dobbiamo noi essere esattori del perdono di Dio, non possiamo metterci noi uomini al posto di Dio nel dire questo è perdonato e questo no, anche perché non possiamo giudicare fino in fondo tutte le scelte, le condizioni di scelta in cui una persona si è stata posta in quel determinato momento. Quindi non possiamo farci esattori del perdono. Detto questo, però, non dobbiamo neanche dire che questa sorta di moratoria generale data dal Vaticano sia una scelta sapiente, anche perché viene all'ordine del giorno il fatto che con l'accordo Vaticano il governo di Pechino diventa sempre più feroce contro le chiese, avendo più autonomia in qualche modo, avendo più, diciamo, in qualche modo avendogli messo a disposizione anche la chiesa clandestina, se vogliamo, il governo di Pechino diventa sempre più, si accanisce sempre di più, distruggendo anche delle chiese. E quindi reprimendo la fede cristiana. Ecco allora che bisogna stare attenti. Il perdono è sempre un dono grande di Dio, non dobbiamo diventare donatisti assolutamente, però allo stesso tempo dobbiamo anche pensare che la resistenza della Chiesa nascosta, della Chiesa sotterranea della Cina è una resistenza che ha fatto martiri, che ha donato il sangue per rimanere fedeli alla fede, per rimanere in comunione con la sede di Pietro. E questa chiesa è la chiesa che Gesù ha costituito, no? la chiesa dei martiri, la chiesa che rimane fedele alla verità e che rifiuta il compromesso politico.
Padre Serafino, vorrei fare proprio giusto qualche osservazione, no, su come tu, no, hai inquadrato anche il popolo giapponese che, come tu hai detto, è stato in qualche modo giudicato impermeabile, no? Anche per acquisire le idee alla base del cristianesimo. E io vorrei dire, Padre Serafino, che veramente se c'è un popolo che soffre, anche se in maniera non così manifesta, un paese proprio che in questo suo, perché in fin dei conti in Giappone che ci sta, no? si pensava che l'imperatore fosse un semidio, adorano un pochettino i loro antenati, in Giappone c'è una foresta che si chiama Yukai, no? Aokigahara, dove si prendono appuntamento i giovani su internet e si suicidano in massa. Il Giappone è la patria dei manga, no? Che sappiamo che in qualche modo proprio sono quasi un fumetto, non dico satanico, ma insomma in certi aspetti lo è, perché poi è vastissima questa produzione. Dico questo perché vedo proprio una grande sofferenza in realtà nel popolo giapponese, che il mito dell'efficienza, del consumismo, del fatto che se tu non riesci, se tu non sei il primo, conviene che ti elimini, no? Esatto. Questo fatto qua, è vero, Padre Serafino, cioè ci porta a vedere un po' il popolo giapponese come un popolo veramente di povera gente, tutto sommato. Sono ricchissimi, sono forse la prima nazione produttrice di beni tecnologici del mondo, però soffrono, perché un po' come il discorso della Finlandia, cioè i paesi più progrediti, più economicamente esatto. E più c'hanno il record dei suicidi, no?
Sì, è vero. È triste, ma è così, è una vicenda di veramente triste. Antonio, se mi permetti, sì. Forse in quest'ultimo minuto concludiamo, certo, con una cosa bella.
Sì.
In riferimento al Giappone. Nel 1945 fu sganciata la bomba atomica ad Hiroshima. Sì. Però c'è una cosa molto molto bella che forse pochi sanno. Hiroshima fu completamente distrutta, rasa al suolo. Soltanto una canonica, distante 8 isolati dallo scoppio della bomba, rimase illesa. E in quella canonica c'erano 8 gesuiti. Quei gesuiti i quali poi hanno rivelato che hanno pregato il Santo Rosario ogni giorno. E quindi dobbiamo concludere che il Rosario è più forte della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Questo è molto bello, no?
Bellissimo, bellissimo, Padre Serafino. Ed è di grande consolazione per noi, ecco, perché veramente questo ci riporta un po' alla trascendenza della nostra vita, no? La vita non è fatta soltanto delle cose che possiamo toccare, mangiare, godere, di questa tecnologia che ormai ci schiavizza anche un po', no? La vita ha una sua dimensione soprannaturale, trascendente, e c'è un al di là, ecco. Allora, Padre Serafino, bellissime queste cose, e ecco, magari sotto altra forma le riprenderemo, però il nostro tempo è scaduto e quindi, come al solito, lascio a te le conclusioni.
Bene, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato e vi esorto sempre a pregare il Rosario. Adesso, con questa bella testimonianza con cui abbiamo chiuso, dobbiamo ancora soprattutto spronarci tutti nella recita costante del Santo Rosario, che è una bomba atomica, anzi molto più potente della bomba atomica. Sganciamo queste bombe per la salvezza dell'umanità, per portare in cielo molte anime, tutte le anime, tutte quelle che possiamo portare. Grazie per l'ascolto ancora una volta, vi lascio con la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.